Allora, eccoci qua, siamo ricollegati, abbiamo avuto il contatto con un compagno impegnato in Val di Susa.
Vogliamo ci senti?
Ci senti, sì.
Buongiorno, ciao.
Ciao, ciao.
Senti, noi volevamo subito capire che è successo questi giorni, se ci racconti un po' tu sta cronaca, che noi sentiamo sempre strillare, arresti, arresti.
Pronto, aspetta che mi perdo qua, sono a Venaus ogni tanto per... Allora...
No, volevo capire,
questi,
no, intanto se ci...
giorni di campeggio, che di soldi si chiamano campeggio di lotta e di resistenza, dove nella realtà ci troviamo, vengono tanti giovani da tutta Italia, dove si fanno convegni, dove si parla di ambiente, dove si parla di questioni di immigrazione, dove si parla di grandi opere. E perché noi ci opponiamo? Non facciamo nessuna scuola, nessun nulla così, se non parlare di temi attuali. Poi normalmente si fa sempre per integrare questo, e portiamo, non è che li trasportiamo, si va a vedere cosa c'è stato fatto come distruzione ambientale, eccetera eccetera, e perché noi lottiamo sul territorio. Siamo andati quant'è, venerdì a Chiomonte, perché si va ai due posti, Chiomonte e Giaglione, che è sui due territori. Siamo andati a Chiomonte, abbiamo sbandierato un po' le bandiere, sono state fatte dei cori normali, come risolta per dire, in poca parola abbiamo fatto nulla assolutamente, tutto quello che ci vogliono criminalizzare. Allora, se i criminali siamo noi perché scendiamo in piazza per una protesta, e che il massimo della violenza, accendere due bengali lì davanti, due pezzi di legno e fare dei cori e sbandierare le bandiere, non lo so, che la bandiera notava è una bandiera di ribellione e cose, quindi è illegale, non andiamo con la bandiera italiana, non ci pensiamo proprio. Se questo vuol dire siamo criminali, come dice il nostro ministro dell'interno, sta distogliendo l'attenzione da sempre, da quando è intervenuto lui al ministro dell'interno, la sta coinvolgendo sui poveri migranti, sugli ultimi disperati e su noi che ancora non stiamo a casa sul divano zitti e facciamo la protesta pacifica dal divano di casa nostra. Scendiamo solo in strada. E voi, se siamo noi criminali, i veri criminali, lui li sta distogliendo l'attenzione di tutti i giornali, compreso lui. Sì, chi veramente stanno facendo, i veri criminali, stanno facendo i loro affari, tutti andare gli evasori, stanno facendo i loro affari, perché le polizie, le forze polizie sono a difesa di un cantiere che non esiste, è un anno e mezzo che non c'è uno spillo che si muove lì, che non c'è nulla, che non si fa nessun lavoro, quindi non so che cosa stanno difendendo lì. Hanno allargato delle... Allora, la nostra ribellione è stata di avere entrando la zona rossa, perché la zona rossa si è talmente allargata, per i vari, che ormai si fa sempre di più, si è allargata a 10 km dal candiere. Cioè uno dice, ma ragazzi, io voglio almeno arrivare nei pressi del candiere per vedere che cosa è stato fatto. E parlano i giornali, sono quanto denunciato, qui siamo fuori da ogni senso. Poi tanto quelle denunce è per intimorire, come si fa sempre qui a Venaus, ogni ragazzo che cammina va nel paese a prendersi un caffè, una brioche, lo fermano, lo perquisiscono, gli chiedono i documenti, cose per schedare, solo perché poverini hanno avuto l'ardire di venire qui in campeggio, stare qui con noi ad ascoltare le motivazioni nostre, e quello che vogliono prospettare sono ragazzi che cercano di vedere un futuro un po' diverso, né più né meno. Questa è la colpa loro, e se questa è legalità, benvenuta. Io sono stato denunciato da uno della Digos l'anno scorso a Chiomonte per aver appiccato fuoco, che sarebbe fuoco dell'Elisa, e aver lanciato fuoco dentro, che è falso perché non c'era, perché sono arrivato dopo, quando era tutto fatto e spento, infatti non possono, lo posso dire, a gridare altamente, tant'è vero che non ho avuto il foglio di via per Chiomonte, ma l'ho avuto per Giaglione il giorno dopo, dove io effettivamente sempre mettendoci la faccia simbolicamente cercavo di fare spinta di tagliare un pezzo di rete di un cantiere che non c'è.
Sì, quello che ci hai raccontato è un fatto normale. Io sono stato un paio di volte al Festival della Felicità lì a Chiomonte. Le cose, quasi tutte le sere si dà appuntamento alla pericena a ridosso del cantiere, si fa un po' di rumore.
Sono 3 anni che facciamo, sono 4 anni, no, sono 3 anni, dal 2012, quindi
mi è capitato un par di volte, si arriva fino a là con una fatica della Madonna per quanto mi riguarda, si arriva là, quando si arriva si fa un po' di chiasso, si sparano qualche mortaletto.
No, stavolta manco quello.
Manco quelli, niente.
L'unica cosa fatta, si è preso 2 pezzi di bancale e fatto il fuoco, 4 metri, è un falso completamente, si sono fermati, io ce l'ho, e sbandierare le bandiere e fare slogan. Adesso lancio di pietra, assolutamente non ci sono stato, lo capisco perché la polizia
devono dare spago a Salvini per dire arrestate tutti. Lì basterebbe un arresto solo, arrestare quell'opera inutile e non ci sarebbe più bisogno di niente.
Purtroppo cos'è? La questione è un'altra, che sia chiaro. Fare lo sbirro dove serve contro i delinquenti, c'è da rischiare qualcosa. Non so se mi spiego, però venire qui, non c'è cantiere, non c'è nulla, tutto protetto alla grande. Trasferte, mangiare, tutto senza rischiare assolutamente, perché da 25 anni non gli è mai successo niente e sanno benissimo che non succederà mai niente, devono ingigantire le cose per giustificare la presenza e continuare a stare lì e non sul territorio dove serve. Perché poi nella realtà tutto il resto stanno facendo gli affari che vogliono, i veri criminali stanno facendo affari, continuano a fare affari come la 'ndrangheta e compagnia, perché l'attenzione è qui. E quindi la polizia non interessa venire qua, non riesco neanche, prendo trasferta, prendo onore e prendo promozione, perché devo raccontare, abbiamo subito, e poverine elogi, promozione, ancora stipendi di una farsa, è tutta una farsa architettata proprio da tutti, da uno per uno di questi che si credono che sono nella legalità, l'illegalità la stanno creando loro.
Senti, facciamo una cosa, ci spiegaci un attimino come funziona quest'anno questo Festival da Giovani della Felicità, i svolgimenti dell'assemblea, che cosa vi proponete, come proseguite, allora, pure queste giornate che avranno una conclusione fra una settimana, mi sembra, no?
Sì, allora noi il 25, 26, 27, 28 c'è questo festival che è stato creato solo per dire, noi dato che vogliamo un nuovo tipo di sviluppo, intanto vengono tantissimi da tutta la parte e quindi porta commercio alle attività, porta lavoro, quelle che diciamo noi, il vero lavoro, vengono qui a conoscere il luogo, vengono a conoscere veramente la valle che noi stiamo difendendo, la sua bellezza, la natura, quella che noi stiamo cercando con sforzo, perché fino adesso è stato già distrutto l'80%, perché questa è la bassa valle, è stato distrutto l'80%, stiamo cercando di preservare quel poco che è rimasto, che è molto bello e ci teniamo così. Quindi si fanno convegni, ci vengono scrittori, c'è una parte di culturale dove ci sono presentazioni di libri, convegni sul clima, convegni sull'ambiente, eccetera, come quello che stanno facendo questi più giovani, e quindi più allargato, e quindi c'è tutta una parte culturale. Poi dover dare dei giovani che non possono permettersi, perché la realtà è questa, perché per andare a un concerto ci vogliono soldi, per poter vedere ci vogliono tantissimi soldi, poter venire, anche se uno non ha soldi, di poter venire ad accedere qui ad avere musica gratuita, campeggio gratuito, trasporto gratuito, tutto gratuitamente, e salutare un'offerta di 2 o 3 euro, così non di più, per mangiare, che garantiamo, ma chi non può mangia di sicuro, perché non obblighiamo, non è obbligatorio nulla, quindi
sottoscrizione, diciamo, volontaria.
È tutto, è sempre se vuole, perché se dici no, mangi di sicuro, come è sempre stato qui. Quindi ascolta la musica e ti accampeggio, per campeggio che è tutto gratuito, no? Quindi puoi ascoltare serate di musica, divertirsi, un sano divertimento, e allo stesso tempo far conoscere la nostra lotta, perché tramite gli artisti, che anche quando vanno in giro, perché noi purtroppo non abbiamo l'informazione, a parte nostra, l'informazione da anni c'è stato sempre contro, screditandoci, facendoci passare dei delinquenti. Io sono un settantenne con 5 denunce addosso, che tutti che sono, e quando mi fanno, mi arriva a casa la cosa, conosciuto per avere, come se fosse io, cioè io ero stato fino all'altro ieri un ferroviere modello ed un cittadino modello, solo per essere entrato a dire voglio protestare perché la ritengo inutile, dannosa, fastidiosa, perché conosco anche i trasporti ferroviari, essendo stato al transito in Mutano, quindi transito che equivale, di una cosa assolutamente inutile. A quel momento si è diventato, cioè, etichettato come delinquente. Boh, perché in realtà non puoi scendere a dire la tua, che è il contrario a quello che il potere e gli affaristi vogliono, compresa la Trante, perché la grossa opera sono affari grossi, ma non certo per il piccolo lavoratore, non è quello il lavoro. Cioè, qui stiamo parlando di una draga, di una talpa, ma che è il lavoratore che fa tutta la talpa? Alla fine c'è un corollario, fanno parlare, sparano, quelli sono delinquenti. Chi dice che sarà 50.000 posti di lavoro, 500.000, spara un numero assolutamente assurdo che non esistono. Basta andare a vedere l'utilizzo che è stato fatto sull'altro traforo del Sempione, cosa, che stanno operando.
Senti un po', un attimino, ti volevo fare un parallelo. Questo tunnel è stato scavato almeno 30 anni, 40 anni fa, e sarebbe il tunnel del traforo del Monte... Monte Bianco,
San Gottardo, il Gran Sasso.
Che collega il Tirreno e l'Adriatico attraverso le montagne. Sì. Questo tunnel la magistratura ha detto che bisogna risanarlo in quanto sta inquinando pericolosamente le falde acquifere, costruito 40 anni fa. I danni le stanno constatando oggi e l'hanno constatato anche prima, perché molte sorgive si erano asciugate dopo la partenza di questo tunnel. È quello che fa la talpa, arriva e poi le conseguenze sono laterali, si sentiranno magari pure a distanza di anni, tant'è vero c'è un rischio che per poter risanare questo danno dovrebbero chiudere per qualche anno questo tunnel. Ma se chiude nel tunnel, ormai è una strada così consolidata, metterebbe fuori mercato tutta la costa adriatica che viene raggiunta spesso da queste parti là. E la stessa cosa sta succedendo, quello che uno dice, guarda che i danni poi si vedono dopo, i benefici che puoi avere.
No, ma la differenza sa che cos'è? Che adesso invece i proponenti, quelli che devono fare l'opera, già l'hanno scritto, che si perderanno, hanno la faccia tosta di dire si perderanno a falde acquifere, no? Che verranno incontrati e ci sarà una malattia nella popolazione dal 10 al 20% per problemi di queste cellule, di queste polveri che verranno sollevate. Cioè mi diranno che il 20% della popolazione è destinato a morire, ma lo dico, è per iscritto nel progetto, ma siamo all'assurdo, ma qui stanno dicendo noi faremo danno all'ambiente, lo dicono, e nel processo purtroppo verranno per fare questa opera che è indispensabile, a cosa poi non ho capito, se non alla tasca di Corcon, ti dico, ci saranno danni ambientali, ci saranno danni di sorgente, l'abbiamo già avuto perché qua fanno per un piccolissimo tunnel delle centrale idroelettrica qui di Venausa, hanno tolto l'acqua a 3 paesini della sua salva, però 4 sono rimaste all'asciutto, non è più arrivata acqua, la pompano con i camion oppure con dei tubi da sotto, dal fiume, per farlo spingere su con dei motori, cose assurde, siamo qui all'assurdo. Ci dicono questo e che dovrai morire, cioè ci sarà la popolazione, ma non fa niente, tanto l'importante è che noi intaschiamo, no? Che poi ci muore un po' di poveretti, insomma, fa parte del gioco, questo è messo proprio così, ma crudelmente. Ci saranno malattie, nella popolazione, il 20%, 90.000 abitanti, sono 2 per 9, 18, significa 18.000 persone di cancro, di polmonare, eh? Moriranno, pazienza, poi vuol dire che faranno guadagnare le industrie farmaceutiche, è messo proprio così, insomma. Cioè i guadagni si ritorna per curare i malati per un po' prima che muoiano.
Quali sono le realtà che stanno partecipando e parteciperanno a questo 4 giorni di Festival della felicità, noi diciamo festival del rodimento, perché molta gente, guarda, che viene su sicuramente è gente che sta lontano nei propri territori, no? Sì, contro la TAV, contro i NOTAP, i Taranto, e tutte queste realtà, non MUAS, via dicendo.
Non nave.
Ecco.
Ci sono un po' tutte le realtà d'Italia che sentono nella nostra lotta una resistenza più che altro, insomma, di tanti anni, quindi vengono ad approcciarsi, a darci, perché la resistenza sì, di noi valigiani, noi ci siamo fatti anche vecchi a resistere, il numero non può essere, siamo paesini, non, insomma, cioè noi ce n'avevamo avuto da sempre l'aiuto, ma tu vuoi parlare da Roma sempre ci sono stato vicino, ma di numero abbastanza, cosa a sostenerci, ad aiutarci, perché è come è voler aiutare il più debole. Qui adesso l'accusa è chi viene da fuori è stata, ha pagato più di noi forse, penso, noi hanno preso denunce, faccio dircelo anch'io, anche noi, tantissimi di noi abbiamo fogli di via, tutte denunce, però gli altri non erano direttamente interessati, hanno avuto solo scopo di poterci aiutare, perché ci hanno visto, è come l'indifeso, quello che sta per terra, no, che è vecchio, che ha aiutato, ci hanno sostenuto tanti giorni perché hanno capito la nostra lotta e la stanno portando, perché noi da anni stiamo dicendo, guardate che non è solo una lotta contro il tavolo, abbiamo sempre detto, non è una lotta solo contro un treno, ma è una lotta alla nostra che portiamo contro questo metodo di sviluppo che noi riconosciamo, questo metodo di distruzione ambientale, di futuro di persone, di giovani, la lotta è per tutti, a ogni posto che si fanno danni, come appunto il Mose, quello spreco di miliardi su tutti i cittadini, questo che diciamo, sono sprechi economici di miliardi, è indebitamente, perché in realtà è tutto in debito. L'Europa mentre ci dice, voi siete al debito troppo elevato, e poi incita all'Italia a dire fai debito per poterci mangiare probabilmente un domani come la Grecia. E questo è, dobbiamo aprire gli occhi. Purtroppo l'informazione è in mano chi ha interesse che le cose vengano descritte in modo diverso, e noi cerchiamo anche con questo, mentre ci divertiamo dobbiamo parlare anche di problemi, e si parlano anche di cose dove dire guardate che questo tipo di sviluppo è ingannevole, è falso, è affaristico per i pochi e impoverisce i molti, non è quello che noi cerchiamo. Se ti danno in un tunnel pieno di polvere e cose, dare lavoro a gente per sopravvivere, dentro un buco di 50 km, che poi quel buco di 50 km sono 12 italiane e altre e 57 sono, e tutto il resto, 45 sono francesi, gliela paghiamo noi, i francesi ce la vogliono, certo, gli avevamo detto la facciamo noi gratis, e come ti dico, ti vuoi la macchina gratis? Ti costa solo 500 euro, costa 30.000, ma sì, la prendo lo stesso anche se non la voglio. E questo è il sistema. Qui ci stiamo, allora cerchiamo di far aprire gli occhi a quanti più giovani possibile che vengono qui, che vengono solo per divertirsi molti, perché molti vengono per la convinzione, che sia chiaro, no? Vengono perché credono in questo, credono nel nostro progetto, nel modo in cui noi cerchiamo di vedere il futuro. Però tanti altri vengono, dice, è gratis la musica, che cosa, però cerchiamo proprio per questo motivo, vieni, che ti facciamo sapere, ti diamo qualche informazione in più, liberati dalla televisione, dal tuo a casa cose, e cerca di aprire gli occhi di cosa ti sta succedendo attorno a te, ti stanno rubando il futuro, ti stanno rubando tutto quello che hai e ti stanno mandando al massacro, come succede a Taranto, come succede a tantissimi posti in Italia, non adesso Taranto è più eclatante, ma dove c'è stato amianto, dove c'è stata la lavorazione, c'è dappertutto dove non è riconosciuto, devastazione e tutto. Quindi non so se mi spiego, adesso il TAP è un'altra devastazione completa per fare affari poco, e si va a interrompere il turismo, come è stato a Manfredonia 30 anni fa, l'hanno distrutto, una bellissima città, cosa, per mettere una fabbrica dove buttava e riversava tutto il mare, inquinato tutti, i pescatori sono finiti tutti. Il lavoro, il ritorno di lavoro che non c'è, e hanno reso città intere, cosa invivibile. Se pensiamo di dover subire tutto questo, va bene.
Questo è il capitalismo, bellezza. Il capitalismo.
Ma io non sono, guarda, io sono sinceramente non preparato politicamente, credo in certi valori, credo che se devo aiutare un emigrante lo aiuto, perché ho credo come, e se questo mi dà del criminale perché lo faccio, ben venga, sono disposto già da anni a dover subire il loro tribunale, le loro cose, farò qua. Credo che questo tipo, non, tu lo chiami capitalismo, ma lo sappiamo benissimo, lo so, ci arrivo anch'io, questo tipo di sviluppo, questo tipo di cose ci vuole imporre, dove i pochi si arricchiscono e la massa deve morire di fame o deve soffrire a tirare avanti, io lotterò, sarò con la massa, sarò per chi è più debole, per istinto, senza capire granché di politica, senza, mi metto a fianco di chi veramente ha il coraggio di scendere, rischiare la propria pelle, la propria faccia. Ho imparato a rischiarla anch'io, convinto, non me ne frega niente quello che dico e cosa sono, perché a me è un di quello che mi ha denunciato, l'ultima denuncia che ha dichiarato, questa me l'ha detto la faccio pagare, perché questo solo perché gli ho detto in faccia quello che stava facendo, e lui è riuscito prima di andarsene in pensione, perché questo è il loro istinto. Io purtroppo quando dicono rispettare, ho sempre rispettato le istituzioni e ho sempre fallito, fin quando mi sento di essere nel giusto al momento che ho cominciato a non rispettarle.
Meno male. Senti, andiamo pure alla conclusione, faccio pure una battuta un po', forse a te sono provocatoria, però una cosa così, perché sia i notab e sia i notab si erano affidati, e questo non l'ho mai capito io, a una forza politica come il Movimento 5 Stelle, con la speranza che, e invece questi proprio non avevano nessuna intenzione di fare quello che loro avevano detto per raccogliere consenso. Che reazione ci sono davanti a quello che sta avvenendo col Movimento 5 Stelle, che sembra disponibile a qualsiasi cosa pur di non far incazzare Salvini?
Allora, io, questo è un mio pensiero personale, il Movimento 5 Stelle è quello che ci ha più distrutto, quello che ci ha più alla fine, quello che ci ha più indebolito, però cerchiamo di, anch'io sono stato tentato, io non l'ho fatto, ma sono un caso raro, io ho tanti amici, abbiamo fatto tante discussioni, soprattutto cerca di capire la popolazione, la gente, parlo di gente comune, donne e uomini, dove era il grosso della, di, diciamo, di formazione di persone che resistevano a questo tipo di sviluppo, no? Man mano, dopo 20-25 anni di denunce, tribunale, cosa, ti viene psicologicamente una stanchezza mentale, cosa, perché ce l'hai tutti contro, no? Poi a un certo punto è sembrato che è arrivato chi poteva darti una mano, un aiuto, come sono venuti tanti giovani, abbiamo preso come questo, tanti giovani, noi possiamo darvi una mano nella lotta, resistere, partecipare, cosa, benvenuto, perché come dire, non abbiamo mai scartato nessuno che potesse darci un minimo di speranza di proseguimento, di lotta, soprattutto, ti ripeto, io ho 71 anni, sono stanco, sono stato psicologicamente, vorrei parlare ma non ce la faccio, non ci riesco più, però se qualcuno dice che possa dare, è venuto, perché era venuto Grillo, proprio dentro a cantiere, sarà preso le sue denunce, cose, ha fatto sembrare che comunque con questo movimento che poi ci siamo convogliati un po' tutti i movimenti di lotta che hanno creduto di sforzo, era una forza di sforzo, abbiamo trovato una soluzione di cambiamento, dato che molti di noi hanno pensato, guardate, noi abbiamo provato tutti, e non, cioè contro una forza armata, un'armata in pieno con i suoi attrezzati come non so che, tu solo con le mani nude perdi, insomma loro sono centinaia di me con tutto attrezzato, non solo perdi e le prendi, ma sul giornale viene a prendere che sei tu il criminale, quindi di forza anni di questo, cos'è successo? Che è stato come un'angora per molti, soprattutto quelle più stanche, più anziane, più come me, che avevamo un po' tanti anni un affanno di lotta. E quindi soprattutto le donne, se noi si è parlato, che stiamo facendo noi? Se noi non c'è la politica che c'è contro, se non mettiamo un fronte politico contrario, non ce la faremo mai. Quindi si è creduto che fosse una soluzione questa, anche perché i tanti giovani che si sono rovinati il futuro, purtroppo sono andati dentro, denunciati, non hanno futuro per le conseguenze di questa persona. Dice, noi continuiamo ad alimentare questo? Dice, dobbiamo provare questa via. Molte ci sono state discussioni, molte hanno creduto, Io sinceramente è stata una cosa istintiva, poi non ho creduto così, sono un po' così diverso, sono un po', qua mi danno anche da anarca, non lo so, ma non mi sono onorato, così qualunque cosa mi danno, vabbè, però giustifico amici, che so che tanti amici che hanno creduto, che erano in buona fede, che hanno creduto che fosse questa era la possibilità in più di poter sconfiggere questo sistema, quindi mettere una nuova classe politica che dovevamo credere che sembrava nuova, faccia, che data la spinta a tutti quelli che stavano lottando, perché dice no che fai, non, piccoli gruppi, ognuno sarà sempre sconfitto, dobbiamo vincere una volta, questo è stato l'istinto, il volere a tutti i costi cercare di vincere una volta. Quindi non mi sento assolutamente di condannare tanti amici che hanno creduto che adesso vabbè, sono delusi, alcuni ancora si aggrappa all'ultima straglia di possibilità e cosa, però siamo stati ingannati anche, però un inganno che in molti si aspettavano, in molti ha detto ma sì, tanto non ho niente da perdere, non ho voto per niente, dice, però intanto ci ho provato, questo è stato, cioè abbiamo provato tutto, abbiamo provato ad andare alla vita, abbiamo tagliato, avviso scoperto, abbiamo fatto questo, cioè abbiamo provato tutto, proviamo anche quello, questo è stato.
Bene, però adesso anche andiamo alla conclusione, non siete stati soli, Taranto, la TAP, molti altri si sono comitati dell'acqua, hanno avuto questa grossa delusione di qualcosa che chi faceva politica attiva l'avrebbe dovuto percepire e capire,
anche perché la popolazione non faceva politica
per attiva, chi fa politica deve sapere che la delega è un omicidio per chi lotta,
oltretutto l'avevamo già data,
cioè o le lotte te li fai e te li risolvi col conflitto, o se pensi di delegarle significa che l'hai già messa in mano a un compromesso, che il compromesso non arriverà mai agli obiettivi che ti eri prefisso.
Però capisce un po', dalla lotta quando c'è metà popolazione foglie di via e compagnia bella, metà per tribunale, perché c'è tantissimi altri sono ai vari tribunali per l'Italia, tantissimi altri sono lì ai domiciliari, cioè quando sei tutto sfracassato completamente, cosa fai? Ti appiglia per essere aiutato, avere un po' di sollievo di tutte le mazzate che tu continui e non ce la fai più, perché ti rendi conto che ormai no, siamo stati decimati, ma decimata, decine e decine, dice ah sono poche, voglio vedere dopo tutto le botte di gente che sono pochi, per forza devo anche sopravvivere, dopo tutto questo che pensi che uno ti sta dando una medicazione, un qualcosa, ti aggrappi a tutto, secondo me questa è stata la rotta, abbiamo avuto, è facile poi dire non diamo la delega, io sono convinto, no? Anche perché i comunisti italiani Rifondazione 20 anni fa con Prodi avevano detto noi ci opporremo con tutte le nostre forze e poi ci hanno venduto, cioè non è che non avevamo avuto esempi, però purtroppo
in è una quello che il compagno diceva prima, che una delega c'era già stata,
una delega c'era già stata, certo, no, abbiamo avuto
non cascare sullo stesso errore,
ma quella delega lì di tanti hanno, non ci sono più, no, e tanti altri, perché purtroppo per noi c'è di gente che nel frattempo si è invecchiata, è venuto malata, è morta, ci sono tantissime, non so se la natura è andata avanti, sono 30 anni che parlo, quindi chi veramente credeva, chi non è che sono venuti nuove leve, oppure io ripeto, è stata una questione di stanchezza di lotta psicologica, di lotta, di cose, dove ti sei sentito dire non ce la facciamo. E allora quel momento lì ti aggrappa a quello lì che sembra che ti sta dissetando. Ed è la stessa cosa di quella mucca all'uccellina, adesso c'è una favola che dice che c'era quello che le coyote, non so che alla fine la mucca l'aveva, era tutto impreddolito, l'uccellino malato, e l'aveva cagata addosso, no? L'aveva cagata addosso per dargli un po' di calore, l'unica cosa che poteva fare. Poi dopo è arrivato il coyote di turno, l'ha pulito tutto e se l'è magnato. per dire, non è quello,
diciamo
che
un po' ci sta.
Non è quello che ti dà la cacca addosso, che, ma è quello che ti sta pulendo, ti ha leccato ben bene che ti magna. A noi è venuto questo, purtroppo politicamente non
diciamo
è
che pure la merda addosso forse non è il massimo,
quindi non so,
per rimanere in odore di metafora.
Sì, quindi noi continuiamo, ma siamo tanti, però purtroppo la merda addosso a tanti hanno pensato, dice, ma fermiamoci un po', perché dobbiamo sempre, pensavano di salvarsi, dice, basta merda sempre addosso, c'è questo che forse ci aiuta perché mi sta ripulendo. Noi è successo più o meno.
Vabbè, noi ti ringraziamo per il dialogo molto franco, aperto, come è giusto che sia da questi microfoni. Ti volevamo salutare con una notizia fortunatamente buona di qualche giorno fa, in questo caso è arrivata la magistratura che ha assolto dei notav per che ha ritenuto illegittima la condotta tenuta dagli sbirri, insomma dalla polizia, durante gli scontri avvenuti il 3 ottobre 2015 lì in valle, quindi insomma.
Sono tutte cose ben montate, ben, poi effettivamente noi abbiamo sempre subito, perché nella realtà
infatti,
25 anni e migliaia di sbirri che qui siamo stati sempre sotto pressione, i migliaia e migliaia di sbirri, dico, che hanno fatto la loro vita, la loro carriera qua, al sole, alla natura, a respirare così, a non rischiare niente. Gli unici feriti nel 2012 sono stati per sfogatura, perché non sapevano camminare, dovevano correre un po' sul montagno, non erano capaci e cose, ma che non ha riconosciuto l'ospedale di Susa, perché quando andavano all'ospedale di Susa dicevano, ma che cazzo è questo? Io ho il grappietto qui, dice, ma sai, dicevano, non ti do i giorni, che ti devo fare? Ti do la medicazione, vai. Allora c'era loro sono andati a finire, perché la realtà è il medico loro, che danno un mese cosa per poter poi utilizzarlo contro di noi ai vari processi. Ma loro sanno benissimo, non hanno mai rischiato assolutamente nulla. Quindi hanno interesse e qui si mantenga viva. Anche per loro, a certe volte molti di noi hanno detto, ma cazzo, io sto facendo il favore a sti, altro che io lo sto facendo ingrassare, e loro stanno approfittando tutto dicendo questo, e quindi hanno sempre fatto con l'uso con gli altri, però poi tanti processi ho caduto, tantissimi, anche a me, che poi sono caduto a me, con l'ultimo che ci sarà, che dice che devo fuoco, fotografato dal primo momento all'ultimo, fatemi vedere dov'è che io ho dato fuoco, ho lanciato fuoco di là.
Comunque
vengono a cadere poi molte cose, ma non è che è cambiato molto, perché sono prevenute
oltre allora, agli sbirri
il tribunale
anche...
Torino non è che sia a nostro favore,
no, infatti questo volevo dire, che oltre agli sbirri anche la magistratura insomma ci ha fatto ricche carriere sulla Valsusa,
tutti su di noi stiamo, allora molti dicono, ma noi stiamo facendo ingrassare, ecco perché c'è stato, dice, noi stiamo facendo solo il gioco di loro, delle loro carriere, delle cose, dei loro affari, i pubblici ministeri, i tribunali, tutte qua, questure varie, no, i vari capitani qui che sono seguiti di carabinieri qua, della questura di Torino, tutte dei Susa, poi sono andate alle grandi città, tutte promosse, tanti di quei digos che sono state viva a carne, a realtà qua, no, a far credere chissà che cosa faceva, dice, ma ecco perché, dice, ma politicamente forse possiamo vincere, molte hanno creduto così, noi stiamo facendo, non stiamo facendo una lotta contro di loro, in realtà gli stiamo facendo ingrassare, gli stiamo facendo i favori, no? A questi qua. Ha capito com'è? Si è creato, ecco perché ognuno poi la pensa in una certa maniera, quelli che veramente abbiamo detto non esiste, c'è un bel numero, non è che si può generare, c'è un bel numero ancora, perché ha continuato a stare, andare in cantiere tutti i giorni, tutti i venerdì, da anni, non è che non esistano, hanno firmato la lotta, hanno resistito, sono tanti, certo che è un numero un po' più ridotto, molti hanno pensato, ma proviamo, lasciamo la delega, che è stata effettivamamente... Per secondo il mio punto di vista, come tutti, la lotta è distruttiva, però cazzo, molte dice finalmente una lotta che possiamo dire vinceremo.
Lottando,
va bene, è un po' complicato. A scene di poi è tutto facile, dopo
chi
però
vuole
bisogna stare sul territorio, bisogna stare cosa stai soffrendo, cosa stai subendo, sinceramente io sono, ti parlo così scanitamente, perché sono uno di quelli stanchi e parlo ancora così, spero che non si stanchino più nessuno, non ci sia mai nessuno che si stanca come me, però il fisico stesso è la testa che un po' ti porta, e loro sanno che possiamo andare così, la speranza nostra sono questi giovani che vengono qui a informarsi, che credono e che credono a un futuro diverso, quello del campeggio.
Bene, allora approfittano questa
settimana di resistere
questa settimana,
e io cercherò di stare fin quando a portarle, io sarò vicino a loro fin quando avrò l'ultimo respiro.
Invitiamo chi ci ascolta di andare a fare questa settimana di campeggio gratuito
dal 25
musica.
Al 28 luglio a Venaus.
No, il campeggio sta finendo, il campeggio di lotta è quello che sta finendo adesso.
E poi c'è quello, quello il festival all'alta velocità, è vero,
sì. Quello lì è
una cosa in più, diciamo,
è di questa informazione,
certo, musica
al mondo e tutto, musica, insomma, che noi ci sappiamo anche divertire, non facciamo solo i sacrifici, non siamo gli eroi qua di fare, lo sappiamo divertire e far divertire a quasi senza soldi a chiunque può, che non ha la possibilità può venire qua, si troverà a dover passare quei 4-5 giorni in modo sereno ed informativo, se vuol fare cultura, seguire cultura, musica, allegria assieme, è la marcia che faremo sempre a cantiero.
Grazie,
grazie.
Ciao Mimmo, grazie.
Ciao, ciao, ti ciao. Salutiamo. Ciao,
ciao, ciao, grazie a voi.
Ciao. E questa mattina la possiamo concludere qui.
Sì, mettiamo un paio di repliche che ricordano Genova 2001.
Ecco, mettiamo questa e poi
allora
li salutiamo alle trasmissioni successive, insomma, che proseguono, insomma.
La ecco, prima
diciamo le corrispondenze che siamo riusciti a fare erano queste due, adesso ricordiamo perché in questi periodi, insomma, Genova.
Sì, allora la prima replica che vi passiamo è sul supporto legale, visto che ci sono ancora compagni e compagne imputati, imputate, che insomma di quelle giornate stanno ancora, di quelle giornate del G8 di Genova del 2001 stanno ancora pagando un prezzo molto caro, chi addirittura in carcere, chi che insomma con altri problemi, c'è ancora bisogno di loro, perché come tra l'altro questa radio anni fa lanciò una campagna, il G8 Genova 2001 non è mai finita. Quindi questa corrispondenza con un compagno di supporto legale, e poi dal nostro archivio addirittura ripeschiamo Radio Gap con i giornali dell'epoca, le veline dell'ANS, della Questura, insomma una ricostruzione a tutto tondo di quelle giornate, di quelle drammatiche giornate del G8 di Genova 2001. Sono le 11:57, Radio Onda Rossa vi saluta e insomma a presto.
Bene, ok, e poi se, dopo le tre registrazioni seguiranno le altre trasmissioni, se i compagni verranno, se no sapete che questo è un periodo estivo, le forze sono ridotte. Vi ricordo che però questa radio non campa d'aria e ci serve la sottoscrizione che si può fare automaticamente attraverso il sito www.ondarossa.info, cliccare sulla voce sostieni, lì c'è la possibilità di versare il vostro contributo in maniera elettronica, oppure a livello tradizionale all'ufficio postale col conto corrente postale 61 80 40 01, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma. Ricordatevi, sono essenziali i vostri contributi, non solo direttamente alla radio quando volete dire il punto di vista voi, ma anche attraverso la vostra aiuto e le vostre sottoscrizioni. Alla prossima.
9 Radio Onda Rossa, continuiamo con la diretta, ci spostiamo nel nord Italia. Saluto il nostro interlocutore. Ciao, grazie per questa telefonata. Parliamo di supporto legale. Molto ciao, molto diretta. Che cos'è supporto legale? Perché nacque nei mesi dopo Genova?
Allora, cos'è supporto legale? Supporto legale ad oggi è una micro-organizzazione di compagni e compagni che ancora seguono le vicende di persone condannate per i fatti del G8 di Genova. Molte persone proprio in questi giorni ho avuto di che parlare, non sanno che ancora per quei fatti c'è gente che è ristretta in carcere o che sta comunque subendo delle restrizioni della libertà a tutt'oggi. Poi ci sono delle persone che non sono mai state toccate dalle repressioni perché sono uccelli di bosco, ma di fatto devono, dovrebbero ancora scontare molti anni di galera. Delle altre che ne hanno scontati tanti e hanno delle situazioni complesse perché poi devono comunque rientrare in carcere dopo la giornata di lavoro sostanzialmente. Quindi quella storia non si è mai veramente chiusa come storia, perché tuttora alcuni protagonisti di allora stanno pagando un prezzo molto, molto elevato. Stiamo parlando dei militanti, ovviamente, degli attivisti che parteciparono agli eventi.
Certo.
Per quanto riguarda invece, forse mi si è messa una pietra un pochino più pesante rispetto alla questione di coloro che furono malmenati, picchiati e torturati, perché hanno visto sostanzialmente vincere i procedimenti contro lo Stato italiano e hanno ottenuto dei risarcimenti anche molto sostanziosi, e che hanno ricevuto nel corso del 2018 e del 2019. Non sono in grado di dirvi se tutti e in quale misura, ma so per certo che sono arrivati molti dei risarcimenti che erano stati concordati con cifre anche interessanti per coloro che purtroppo comunque subirono la repressione brutale a Bolzaneto e alla Giro.
Allora, vorrevo che ricordassi anche l'importanza che è stata in tutti questi anni, nel senso il fatto che comunque collettivamente ci si preoccupasse anche delle persone che hanno avuto anche 15 anni, ricordiamo il reato di devastazione e saccheggio. Voi avete aiutato non soltanto i manifestanti con una cassa di solidarietà, ma anche gli avvocati a portare avanti dei processi, un aiuto insomma di supporto appunto. Volevo un po' che ormai avete un'esperienza decennale, l'importanza di creare casse di solidarietà, di sostenere in maniera collettiva e quindi di continuare a far parlare di alcuni eventi e di sostenere gli imputati di allora, la sentite ancora forte? Che consiglio date anche a chi sta cercando di creare delle altre casse di solidarietà oggi? Perché i processi insomma anche oggi continuano.
Allora, non siamo stati molto diversi da altri progetti, siamo stati tanto diversi da tutti gli altri progetti perché siamo riusciti in un'operazione che è stata faticosissima, che è quella di sedere intorno a un tavolo attivisti e attiviste delle più diverse esperienze politiche che avevano partecipato a quelle giornate. Chiunque abbia partecipato al progetto di supporto legale, prima subito agli albori da Indy Media in avanti, fino a quando il progetto di supporto legale ha avuto le gambe per camminare da solo, staccato da Indy Media, tutti coloro che hanno partecipato all'interno si sono ritrovati sostanzialmente davanti a una sola regola che noi difendevamo tutte e tutti. Non ci interessava e non ci riguardava il percorso politico di quelle giornate, non ci interessava la provenienza politica, non ci interessavano le accuse che venivano mosse. Per noi le attiviste e gli attivisti erano uguali di fronte alla repressione, come tali noi li avevamo aiutati. E così abbiamo fatto, l'abbiamo fatto per tutte le avvocate, tutti gli avvocati, l'abbiamo fatto per tutte le compagne e per tutti i compagni. Questa è stata la vera forza di questo progetto, che tuttora ha delle gambe e si adopera per aiutare chi appunto è ancora ristretto. È una differenza sicuramente di fondamentale rispetto ad altri progetti simili al nostro, di casse di resistenza, casse di mutuo aiuto, perché noi non siamo mai stati vincolati, non siamo mai stati afferenti a un'area politica predefinita, se non la provenienza dai movimenti sociali di quegli anni e il riconoscimento della dignità politica di tutte le esperienze che a quelle giornate hanno partecipato, sia organizzandole, sia promuovendole in quei giorni e poi subendone tutte le conseguenze dal sabato, dal venerdì, ci viene da dire, in avanti a tutt'oggi, perché sono passati appunto 18 anni, eravamo piccoli, molti di noi erano molto piccoli, adesso siamo diventate persone di bella età, quindi sono passati tanti anni, ma non è cambiato molto. È cambiato che molte di quelle persone che sono ristrette sono ormai sole, senza nessuno che gli è stato vicino o con delle grosse difficoltà, e in quel caso noi facciamo ciò che si riesce per aiutarli a superare l'ultimo ostacolo, quello della repressione, per potersi riappropriare un po' della libertà che gli spetta.
Quindi diciamo che il lavoro di supporto legale oggi a 18 anni da quel Genova 2001, da quel G8, è ancora attivo, c'è ancora bisogno di casse di solidarietà anche per Genova, e di farete, insomma, ci saranno delle altre iniziative, se le avete in cantiere?
Assolutamente sì, se vogliamo, anche per chi si possa mettere all'ascolto solo ora, noi dobbiamo, cioè va ricordato appunto che ci sono persone che ancora vivono sotto l'ombra del carcere per quei fatti, sono dentro o devono rientrare la sera, quindi ci sono dei grossi problemi economici di sostegno a queste persone che va continuato a dare. Poi c'è tutta l'altra partita che iniziamo a sentirne i colpi adesso, che sono la richiesta di risarcimenti da parte dello Stato, da parte delle forze dell'ordine, da parte delle banche, insomma tutto ciò che ha a che fare col termine dei processi e la richiesta di risarcimenti, e prima ancora dei risarcimenti quello che adesso stiamo cominciando a vedere sono le spese legali, di pagamento delle spese legali per tutti coloro che sono stati condannati. Quindi c'è un'esigenza di fatto attualmente di presenza e un'esigenza economica di sostegno a tutte queste persone. Questa è la condizione attuale, per cui permane ancora l'esigenza che qualcuno si occupi di questa vicenda.
Noi ti ringraziamo tantissimo e speriamo, insomma, di poterci risentire per capire quali saranno le prossime iniziative per pubblicizzarle dai microfoni di questa radio, che ha sempre molta attenzione per quanto riguarda Genova, ma insomma per tutti i processi.